Questa puntata è stata registrata il giorno 2 aprile. Gli argomenti trattati, le opinioni dette e gli eventi presi in considerazione risalgono pertanto a quella data.
Ragazzi e ragazze, benvenuti dopo tantissimo tempo su Radio Cactus. Con me, come ai vecchi tempi, ci sono soltanto Giovanni e Marco per organizzare oggi una puntata un po' più dialogata, senza ospite, però con l'intenzione di parlare un po' della situazione geopolitica che sta avvenendo da un mese a questa parte, possiamo dire adesso, in Ucraina, tra Russia e Ucraina. Prima di iniziare faccio presentare, anche se penso già li conosciate, i miei due colleghi qui presenti.
Salve, io sono Giovanni e lui è Marco e siamo due esperti di geopolitica.
Siamo due esperti di geopolitica, verissimo. Prima di iniziare a entrare nel vivo del discorso, vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social, Instagram in primis, poi seguire il podcast oltre che su YouTube, anche su Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast e così via. Fatta la marchettata, direi che possiamo
Non ci
iniziare.
rischiamo. Allora. La situazione è questa. Aggiornata, oggi è il 26, aggiornata al 26 marzo. La Russia sta entrando in Ucraina, ok? Fin qua lo sappiamo tutti. Un mese fa, più o meno, c'è stato un meeting, una diretta del presidente Putin che dichiarava guerra all'Ucraina. Perché dichiara guerra all'Ucraina? Allora, tanto per dare un minimo di background, per vedere entrambe le parti. Putin dichiara guerra all'Ucraina perché, secondo lui, l'Ucraina stava per annettersi alla NATO, un'espansione della NATO a est poteva causare problemi alla Russia e quindi Putin ha detto no, io dico no, vi invado e vi distruggo tutto. È insensata questa cosa? Sì che è insensata. E non c'è motivo di essere da una parte o dall'altra, semplicemente perché bisogna vedere i fatti ed è oggettivo dal discorso di Putin, magari poi lo linkeremo giù in descrizione, che in realtà questo è un presidente con delle smanie imperialiste molto molto forti. Gliene frega poco della NATO, anche perché oggettivamente ci sono state delle esercitazioni NATO in Ucraina. Però erano 800 uomini per conquistare l'intera Russia. Mi sembra un pochettino poco, anche
Vabbè,
perché
scusa,
la
tu con gli
Russia...
800 uomini non andresti a conquistare la Russia?
Esatto, ma più che altro perché la Russia fa le sue esercitazioni militari a confine con la NATO con più di 10.000-12.000 uomini. Quindi è un po' sbilanciata la cosa e capiamo che è un casus belli. Totalmente inventato per cercare di fare il jackpot in Ucraina.
Non direi di tornare anche un secondo al 2014, perché Putin non è nuovo in quel
Operazioni militari speciali.
confinamenti territoriali. Già l'aveva fatto in Crimea a suo tempo, quando la Crimea era ancora parte dell'Ucraina, e nel 2014, vabbè, gli eventi bellici, e poi è stata annessa in maniera molto discutibile, perché non molti riconoscono questa annessione, era stata poi annessa alla Federazione Russa.
E poi chiudiamo parentesi, la situazione militare non è che è scoppiata il mese scorso, è in atto da 8 anni, cioè questo tipo di guerriglia è in atto da 8 anni, però mo è stata esplicitata e sono arrivati dei veri e propri missili, dei veri e propri bombardamenti, ma comunque una Anche situazione completamente tesa da anni. vabbè, è anche un'estensione differente, cioè quando ritorniamo back nel 2014, quello che vediamo è che comunque Putin alla fine non ne ha dichiarato guerra al paese, più che altro silentemente ha cercato di nutrire le ribellioni e ha cercato di con la forza metterci i militari lì e quant'altro. Però non era un'estensione paragonabile a quella che troviamo adesso, perché comunque attualmente l'attacco è su gran parte dei confini ucraini. E qual è la situazione? La situazione è che Putin cercava una guerra lampo, cioè come si cercò nella prima guerra mondiale. L'obiettivo era quello di annettere velocemente l'Ucraina. silentemente, tutti quanti zitti, entriamo, distruggiamo tutto, belli, tranquilli, ci mettiamo un governo fantoccio e ce ne andiamo. Il problema nasce quando l'Ucraina fa resistenza, ma non è che fa una resistenza debole, fa una resistenza molto molto corposa, tant'è che resistenza ucraina più logistica tremenda russa portano la Russia a non riuscire a entrare in Ucraina e a guadagnare pochissimi territori. Il problema è appunto che adesso c'è uno stallo, al 26 marzo c'è attualmente uno stallo, perché la Russia non si è organizzata bene, ha enormi potenza, ha un'enorme potenza militare rispetto a quella che è quella ucraina, enormemente di più, però non è riuscito a organizzarsi. L'Ucraina intanto, probabilmente per le informazioni che gli passa l'intelligence NATO, probabilmente per anche le armi che gli ha dato la NATO e quant'altro, sta riuscendo a resistere. Ora, per quanto durerà, ho letto un po' di ricerche su questo e esperti ben più titolati di me. Da quel che ho capito, l'Ucraina non può resistere, cioè l'Ucraina non può vincere, ok? A livello militare, l'Ucraina non può respingere la Russia. Non accadrà, semplicemente non accadrà. E quindi di conseguenza, su questo punto di vista, per chi spera in una vittoria ucraina, non c'è da fare. Come però può vincere? Può vincere mantenendo lo stallo, cioè mantenendo la Russia perdere risorse, perdere denaro in una guerra che non gli conviene, perché non gli conviene.
Esatto, Giovanni, inoltre io proprio ieri ho letto un paio di articoli secondo i quali le truppe collocate adesso in Ucraina rischiano di rimanere, se la guerra dovesse protrarsi ancora per un bel po' di tempo, senza risorse, quindi la Russia dovrebbe anche riportare fornimenti per le proprie truppe. E questa sarebbe abbastanza difficile da fare causa l'enorme resistenza che stanno facendo gli abitanti delle città, soprattutto di confine.
Se posso fare un appunto, attualmente la situazione di stallo, l'Ucraina adesso, la guerra, sempre 26 marzo, è in una situazione molto di stallo. Nessuno avanza, anzi l'Ucraina sta riuscendo a scacciare la Russia in determinati territori. Perché però ce la sta facendo? Probabilmente perché la Russia si sta riorganizzando, cioè ha detto no, smettiamo di parare, di andare, anche se poi ne parleremo dei crimini di guerra e quant'altro. La Russia attualmente si sta riorganizzando, ha detto smettiamo di spingere perché ci riorganizziamo e dopo spingiamo più forte. Adesso che hanno smesso di spingere, l'Ucraina riesce a tirare un po' più avanti. Il punto è che però la Russia può cambiare le truppe, può riportare truppe più fresche, può portare uomini mentalmente più lucidi. L'Ucraina invece no. Gli stessi uomini che stanno combattendo in Ucraina sono gli stessi dall'inizio della guerra e saranno gli stessi. Quindi una vittoria ucraina è molto molto difficile, se non impossibile. Però è una vittoria, cioè è considerabile vittoria solo una vittoria militare? Secondo me no, perché comunque la Russia, se riesce lo stesso a fare quello che deve in Ucraina, però lo fa ad un costo spropositato, e già attualmente il costo della guerra per i russi è tremendo, non tanto quanto in Ucraina, perché gli stanno distruggendo le città, però rispetto a quello che è il costo effettivo, la Russia sta perdendo un sacco di soldi e non se la può permettere questa guerra, perché l'economia russa sta per sfracellarsi. Di conseguenza, una vittoria potrebbe anche solo essere quella di guadagnare tempo. Anche guadagnare tempo potrebbe essere una vittoria, non solo una vittoria militare. Voi che dite?
Poi anche proprio la stessa vittoria che i russi potrebbero avere con la totale annessione dell'Ucraina, scenario tragico sia per gli ucraini che per i russi, perché porterebbe la Russia ad avere un debito di guerra ancora più alto, un territorio pieno di rivolte da doversi dare costantemente, e nonostante questo anche altre sanzioni oltre alle solite che farebbero solamente tracollare più velocemente l'economia. Alla fine questa guerra conviene? No, perché si sta facendo?
Mi ha fatto ridere la frase di Marco, altre sanzioni oltre alle solite. Oramai è prassi della Russia essere sanzionata.
Ma al di là della prassi della Russia, la Russia prima, non mi ricordo, prima della guerra, se era il secondo, il terzo, comunque non era il primo paese più sanzionato, mi pare che era l'Iran.
O era l'Iran o era la Corea del Nord, comunque se la giocavano loro due per il
Era Iran,
primo.
Corea del Nord e Russia.
Ok, quindi doveva essere il terzo.
Quindi di conseguenza il fatto che la Russia è passata dal... però, beh, di margine, nel senso attualmente è prima a livello di sanzioni, ma di margine, cioè ha molte più sanzioni dell'Iran. E questo, tra l'altro, è un'altra faccia della guerra, cioè la risposta occidentale molto ma molto solida, cioè oggettivamente Putin cercava anche di giocare sul fatto che l'Occidente, l'Europa, gli Stati Uniti non si organizzano mai, stanno un po' tutti quanti per fatti loro. Il fatto che invece effettivamente l'Europa ha dato una risposta immediata, perché comunque mi pare che le prime sanzioni 3 giorni dopo l'inizio, comunque nei primi giorni, e adesso ne arriveranno altre, è una risposta molto molto forte. Il fatto che, cioè, sono stati compatti, Stati Uniti, cioè tutto il mondo occidentale è stato molto compatto nella risposta e molto immediato, una cosa che secondo me Putin comunque non si aspettava. E in più, vedere l'Ucraina che resiste, cioè... Adesso come adesso, alla Russia non conviene, non conviene, la guerra non conviene mai, però in questo caso particolarmente alla Russia non conviene proprio. Come si gestirà la Russia? Anche perché, voglio ricordare una cosa, la vittoria potrebbe essere quella di guadagnare tempo e fare che l'attrito, le sanzioni e qua il danno sia troppo grande che la Russia si debba ritirare. Però... Adesso punto un altro, cioè metto un altro spunto. Se la vittoria è quella di far passare tempo, ma più passa il tempo, più la violenza russa aumenta, potrebbe essere veramente una vittoria? Cioè, un cane all'angolo sarebbe disposto a fare di tutto per cercare di uscirsene.
Vero.
Quindi la nostra vittoria, parlo di nostra perché oggettivamente non posso vedere uno scenario in cui qualcuno cerca di dar ragione alla Russia.
Ce ne sono, però le argomentazioni sono abbastanza fallaci ed è innegabile questa cosa. È proprio, se provi a dare ragione alla Russia, utilizzi argomentazioni che sono fallaci.
Vabbè, tranquillo, c'è una, da quel che ho capito, c'è un'indagine Anonymous attualmente che cerca di indagare i legami Lega Putin, del partito Lega e Putin, che secondo me usciranno cose
Qualcosinaggio diverso.
molto molto divertenti, tipo tantissimo divertenti, perché il fatto che la Lega non condanni Putin mi fa un pochettino di puzza, quindi secondo me se veramente Anonymous trova qualcosa sarebbe molto bello. Però comunque anche 5 Stelle, ci vogliamo ricordare di tutte quante le onorificenze che durante il governo Conte, con Conte primo ministro, sono state date alla cricca di Putin. E Conte che adesso che gli chiedono: ma perché hai dato quelle onorificenze? Dice: no, ma è stata colpa del ministro degli esteri. Cioè il primo ministro, l'ex primo ministro, che dà la colpa al ministro degli esteri. Cioè, quindi le influenze russe in Italia sono tantissime, sono proprio tante. E infatti, molto spesso si vede all'Italia come l'anello debole europeo nei legami con la Russia, perché noi siamo anche incredibilmente dipendenti dalla Russia per il gas e quant'altro. E perché siamo dipendenti? Perché la politica ha scelto di essere dipendenti. E perché la politica ha scelto di essere dipendenti? Perché la Russia evidentemente ci ha messo lo zampino. E questa cosa è incredibile che non sia conosciuta da tutti, cioè quanto effettivamente sia radicata la Russia all'interno della politica italiana e dell'Italia stessa. Quindi non mi sorprendo che ci siano pensieri filoputinisti di questo tipo. Allo stesso modo, però, non hanno ragione d'essere.
Ma pure la stessa Europa, cioè oggettivamente sono state trovate altre ricostruzioni dove si vedeva proprio dei fondi russi al partito della Le Pen oppure ai Verdi in Danimarca. Cioè oggettivamente lo scopo della Russia è quello di comunque distruggere l'Europa dall'interno, dalla stessa Unione Europea, però oggettivamente questo contrasto smodato che l'Unione Europea, questa compattezza, sta rivolgendo contro la Russia, la stessa Svizzera che ha dato le sanzioni, sono dei manifesti enormi che pure se non fa parte dell'Unione Europea la Svizzera, comunque dimostra un senso comunque di Occidente unito, che possibilmente può essere anche un trampolino di lancio per un futuro, non lo so, Stati Uniti d'Europa, ma questo è un discorso più lontano e ipotetico, ma è un discorso per dire quanto le nostre tradizioni comune si riescono a sentire insieme, cioè l'Ucraina oggettivamente non fa parte né della NATO né dell'Unione Europea. E nonostante questo, sì, per motivi egoistici, ma anche per motivi umani, quante persone nelle piccole città hanno mandato medicinali, hanno mandato fondi economici, quante persone hanno ospitato ucraini nelle proprie case, cose che fino a pochissimo tempo fa, no, l'immigrato dalla guerra. Questo è il discorso, oggettivamente noi ci siamo ritrovati leggermente più umani dopo una guerra che dopo un'intera pandemia globale, secondo me. Fatemi sapere voi invece.
Sono totalmente d'accordo con te e riprendendo anche il discorso che aveva fatto Giovanni, se l'intento di Putin, oltre a destabilizzare l'Ucraina, era anche quello di destabilizzare, proprio data la ripetizione, tutto l'impianto europeo, quindi anche l'equilibrio europeo che si era creato, secondo me ha ottenuto l'effetto contrario. Infatti c'è stata una compattezza europea, come anche tu hai detto, la Svizzera ha rotto il suo record centenario di neutralità. La Svizzera è quasi più di un secolo, se non erro, che non si schierava apertamente. E allo stesso tempo si sono rafforzati i rapporti tra NATO e Stati Uniti. In questi pochi giorni fa c'è stato il Consiglio europeo a cui Joe Biden ha partecipato e questa cosa non avveniva quasi mai. Quindi, se da un lato Putin si aspettava di destabilizzare l'Occidente, ha ottenuto in questo modo l'effetto contrario. Aggiungiamoci il fatto delle sanzioni, aggiungiamo che la borsa di Mosca non apre da un mese. E inoltre, non so se sapete la notizia, ieri o l'altro ieri Putin ha chiesto di pagare il gas che la gente compra dalla Russia non più in dollari ma in rubli.
Oggettivamente, nel tentativo di destabilizzare l'Occidente, Putin l'ha reso più unito. Perché adesso ho letto appunto un articolo del New York Times che parlava di come l'America si impegnerebbe a cercare almeno parzialmente di dare il gas che effettivamente noi prendevamo dalla Russia. Questo cosa implica? Implica che noi abbiamo meno dipendenza dalla Russia, ma abbiamo più dipendenza dagli Stati Uniti. Ora, visto che in Italia anche l'anti-americanismo è molto diffuso, questo significa che gli Stati Uniti hanno fatto la guerra di proposito, così compravamo. No, perché non conviene agli Stati Uniti, ok? Farsi tutto quanto fa andare dall'altra parte del mondo per esportare il gas. Sì, magari gli può convenire perché il denaro, le cose, però oggettivamente a livello di efficienza
Livello logistico.
e a livello di efficienza effettiva. Poi, per quanto riguarda invece il fatto dei rubli, Putin l'ha fatto essenzialmente per cercare di tirare su un rublo, cioè visto che ha perso un sacco di valore, di cercare di fargliene riguadagnare un minimo. Il punto è che questa è una mossa più che effettiva, di aiuto effettivo, più una mossa di bandiera, cioè di facciata, ecco, perché alla fine se tu devi pagare il gas col dollaro, tu pigli il dollaro e lo riconverti in rubli, governo russo. Quindi se noi lo convertiamo noi in rubli, sì, magari, ma non cambia niente. Cioè, perché non è il nominativo della valuta con cui paghi, è il valore che tu dai, capito? Cioè, non so se mi sono spiegato. Quindi è più una mossa di bandiera. Per quanto riguarda invece quella che è la situazione attuale, innanzitutto vorrei fare un applauso a quelli che sono i soldati ucraini perché oggettivamente sono stati incredibilmente, sono e spero saranno così coraggiosi. Zelensky, il presidente, è passato dal fare il comico al comunque avere coraggio, ok, in questo scontro, perché non era, cioè, oggettivamente, se noi prendevamo i nostri ultimi primi ministri italiani e scoppiava una guerra con la Russia, io vedevo tutti quanti già che se ne erano scappati, non dico nell'altro continente, dico probabilmente avrebbero pagato Musk per fare un giro su. Cioè, non è una cosa da prendere sotto gamba, che lui comunque sta. E poi non è che sta da una parte qualsiasi, continua a stare, da quel che ho capito, a Kiev. Ovviamente non si può localizzare, perché se sapessimo noi quattro, non sta Zelensky, penso che le intelligenze russe. Però di quello che dico io è che comunque è molto interessante vedere la risposta che ha avuto, anche la risposta emotiva. Adesso si sta facendo il giro di tutti quanti i parlamenti, il Senato e quant'altro, di Occidente vario. È andato in America, è andato adesso a Roma, mi pare che ha fatto un giro per Israele e quant'altro. E ad ognuno sta dicendo un episodio tipico della nostra storia, no? In Italia ha detto i bombardamenti di Genova, in Israele io sono ebreo, l'olocausto, mi pare in America, non mi ricordo se era l'11
Sta
settembre.
cercando di far comprendere la tragedia che sta avvenendo in Ucraina, spostandola nei vari paesi.
Ma poi anche è bello osservare la differenza fra comunque i media russi e i media ucraini, cioè comunque il ruolo di Putin e il ruolo di Zelensky. Zelensky ha un ruolo molto più vicino al popolo e incita i propri
Vero.
guerrieri, i propri battaglieri
Sì.
dal basso, invece Putin ordina e li incita dalla paura, cioè è un discorso anche diverso e potremmo riprendere anche, per
Vero.
esempio, la guerra persiana. Dove i persiani erano spropositatamente più grandi dei greci, eppure la piccola Grecia ha battuto i persiani. Da Erodoto, il bene contro il male.
Diciamo che quando cerchi di fare questi discorsi così emozionali, rischi di fare delle gaffe, ok? Molto grandi. Tipo, mi pare che in Israele ha fatto una gaffa, tipo dicendo: noi durante la seconda guerra mondiale vi abbiamo aiutato, quindi adesso ci dovete aiutare pure voi. Ovviamente, perché una gaffe? Semplicemente perché l'Ucraina non è che proprio è stata la salvatrice di Israele, quindi. Più che di Israele, scusatemi. Popolo ebreo, e quindi è stata un po' una gaffe. Quando giochi sulle emozioni rischi di fare queste gaffe. Allo stesso modo, però, ha detto benissimo Marco, c'è la differenza proprio effettiva di comunicazione tra i due leader. Da una parte di Zelensky che si fa le foto, i selfie sul campo di battaglia con i soldati, mo, per quanto vere, per quanto effettivamente stia
E
esistendo.
diciamo che sono anche mosse propagandistiche, uso la parola propaganda, ma non deve essere per forza percepita in senso negativo. Alla fine la propaganda è necessaria sia da parte ucraina sia da parte russa.
Sono proprio due modi diversi, due fini diversi. Uno comunque un fine, sì, comunque di accettazione. Nell'altro è anche un fine proprio per tenere le truppe pronte a difendere la propria patria. Cioè, è una situazione necessaria proprio nel senso di necessario. Se non ci
Esatto.
fosse Zelensky aiuterebbe.
Perché per chiudere un attimo la parentesi a livello comunicativo, comunque il fatto che Zelensky si fa i selfie in campo di battaglia, si fa vedere nelle dirette dello Stato, non in giacca e cravatta, ma con la maglietta e quant'altro. È una differenza perché da una parte vedi lui e da una parte vedi Putin che se arriva il ministro della difesa, che tra l'altro non si capisce che fine ha fatto, vabbè. Il ministro della difesa lo incontra dall'altra parte del tavolo, in un tavolo di 5 metri, 6 metri, cioè, nel senso è emblematica come cosa, ed è anche ovviamente più di successo Zelensky, perché oggettivamente la guerra che adesso stanno facendo i russi, oltre al fatto che stanno prendendo moltissimi ragazzi di leva, cioè ragazzi della nostra età, 18 anni, cioè io potrei star combattendo se fossi nato a San Pietroburgo, a Mosca, o comunque in tutta la Russia, che è molto più ampia, ok, dell'Italia. Starei combattendo adesso. Il punto è che starei combattendo contro gli ucraini quando, mi pare che una statistica era tipo una famiglia su tre ha connessioni Russia-Ucraina, quindi tu puoi star sparando a tuo suocero, a tuo fratello e quant'altro, parlano pure la stessa lingua, cioè, e sono forzati a farlo. Quindi a livello motivazionale è diverso, molto diverso.
C'è stata, diciamo così, un'indagine, una richiesta fatta ai soldati russi catturati dopo l'invasione, e gli è stato chiesto se sapessero effettivamente quello che stavano andando a fare. Molti soldati dissero di essere stati informati solo di un'operazione militare a scopo di esercitazione, ma non sapevano di dover invadere i territori dell'Ucraina. Altri altri invece dovrebbero fermarsi soltanto le due repubbliche separatiste del Donbass. Adesso noi non possiamo sapere se questo sia vero o sia un modo per migliorare la loro situazione, se sono stati catturati. Solitamente essere catturati in guerra non è che sia la migliore cosa che può accadere. Però, nel caso fosse vero, parliamo di uno Stato, la Russia, che mette i propri soldati, che limita l'accesso alle informazioni, chiudendo le emittenti TV e radio.
Un inciso soltanto, queste comunque sono fonti ucraine, quindi come c'è propaganda dalla parte russa, c'è propaganda anche dalla
Ma
parte.
io infatti ho detto, se fosse vero, dicevo, la Russia, oltre a chiudere i social network di Meta, Facebook, per chi non lo sapesse, quindi Facebook e Instagram non sono più disponibili in Russia, TikTok è stato chiuso in Russia, non si possono più, o meglio, è ancora disponibile, però non si possono più caricare nuovi contenuti o vedere i contenuti caricati dopo una certa data. Tutti i siti governativi vogliono essere spostati dall'internet a un intranet, per chi non lo sapesse, un particolare tipo di rete che è interna, non è estesa a livello globale, ma interna.
Tipo a modello cinese.
Sì, tipo modello cinese, nordcoreano, questi modelli qui, che non è che sia il massimo della democrazia, eh? Non è che prenderei la Corea del Nord come faro di democrazia. Comunque, oltre a questo, c'è stata anche la legge, controversissima legge, secondo cui se un emittente pubblico o privato di informazioni inizia a dare false informazioni riguardo questa operazione militare, rischia fino a 15 anni di carcere. Che, voglio dire, bisogna poi capire cosa si intende per informazioni false. Che vuol dire informazione falsa?
Informazione falsa per il governo. Il governo a decidere qualcosa di vero.
Per la Russia, per Putin, per la Russia intendo ovviamente per lo Stato russo, non è una guerra, è un'operazione militare speciale. Un'operazione militare speciale, tra l'altro, fatta, secondo Putin, per denazificare l'Ucraina, scusate. E quindi Putin, in uno dei suoi primi discorsi, disse che stava facendo questa operazione per il bene dell'Ucraina, che è una cosa molto ipocrita, falsa, ovviamente, però ha fatto molto, molto ridere.
Quello che comunque dobbiamo ricordarci per dare anche un altro spunto per i ragazzi, perché il punto è che noi non abbiamo né verità né siamo più informati, cioè stiamo cercando di informare al meglio e quant'altro, però invito semplicemente i ragazzi a informarsi anche loro, cioè noi stiamo lanciando degli spunti che poi possono essere approfonditi da fonti altre. Quello che dico, sempre per lanciare anche un altro spunto, quanto può effettivamente durare questa cosa? Cioè, scenario ideale, ok? L'Ucraina resiste esattamente com'è adesso nei territori per un altro mese. A quel punto la Russia che fa? La NATO, che poi la NATO, Biden, ha detto, guardi, Mr. Putin, se lei ci manda le armi chimiche o le armi nucleari, quella è la red line, interveniamo. Cioè se lanci armi chimiche e nucleari sull'Ucraina, scoppia la guerra. La NATO interviene. E vi ricordo che la NATO è grande, cioè non mi ricordo quanti paesi precisi, ma sono 30 paesi.
Ti rendi conto, sono quasi tutti i paesi dell'Unione Europea, tranne alcuni, gli Stati Uniti e un altro paio di paesi, quindi è bella grossa. Inoltre ha un arsenale nucleare enorme.
Sono 26 paesi, sono 26 stati membri: Belgio, Bulgaria, Canada, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Turchia, Ungheria. Se tutti quanti questi, cioè immaginatevi che Putin lancia un'arma chimica in Ucraina, tutti questi, gli eserciti di tutti questi, contemporaneamente. Allora, ora, altra
Ma poi
cosa
la
che.
cosa più terrificante è che pure la Cina si sta schierando contro la Russia, pure se non esplicitamente, non la sta difendendo.
Situazione Cina, magari parliamo un attimo dopo, concludiamo il fatto NATO, perché è veramente grande la situazione Cina, l'ambiguità cinese. Però il fatto è che adesso c'è anche un enorme terrore nucleare, cioè del tipo no, la Russia fa scomparire mezza Unione Europea se solo Putin clicca un tasto. Innanzitutto non funziona con i tasti come nei film, prima cosa. Seconda cosa, non è detto che quando Putin darà darà la conferma di lanciare la bomba atomica, effettivamente i generali lo faranno. perché negli Stati Uniti è successa una cosa simile e il generale si rifiutò, mi pare, non mi ricordo l'esatto nome, però accadde, si rifiutò di lanciare appunto, il presidente si rifiutò, non mi ricordo, comunque ci fu l'ordine e poi fu bloccato.
Allora, guarda, mi ricorda una cosa molto simile. Durante la Guerra Fredda c'era un sottomarino russo, sovietico, abbastanza vicino a dei territori controllati da governi filoamericani. E all'interno del sottomarino pensavano che fosse il sottomarino nucleare, pensavano fosse scoppiata già la guerra. Quindi, due dei tre capitani diedero l'ordine di lanciare il missile nucleare. Il terzo si rifiutò perché non aveva fonti certe. Fortuna ha voluto che.
No, cioè, quindi al di là del fatto che non è detto che se Putin ordina si faccia, al di là di questo, ma poi oggettivamente la Russia non ha scappato, cioè in una guerra contro la NATO, la Russia non una settimana, 2 settimane al mese non ci arriva, al mese non ci arriva di resistenza. La Russia attualmente a livello logistico, a livello di potenza economica, a livello di armamenti, è troppo indietro alla NATO, cioè se la NATO schiocca le dita, la Russia scompare. Questo voglio dire, cioè ribilanciamo il potere. Per questo, perché c'è un'enorme paura della Russia potentissima e quant'altro. In realtà no. La Russia è una tigre di carta che può cascare, infatti con chi se la prende? Con i deboli. No.
La Georgia qualche anno fa, l'Ucraina, no?
Cioè, la Russia attualmente non può resistere, non può resistere contro la NATO. Quindi parliamoci chiaro, non conviene la Russia. Allo stesso modo, però, la guerra non conviene neanche a noi. Altrimenti la NATO avrebbe già dato l'ordine. Cioè, la guerra non conviene a nessuno, per questo la NATO si sta fermando. E allo stesso modo, però, tra i due, quelli che ci vanno a perdere di più sono i russi. Ora, se io adesso dovessi mettere i miei 2 centesimi su dove dovrei stare, vorrei stare in questo momento, direi voglio stare negli Stati Uniti con la cittadinanza americana. Perché negli Stati Uniti? Semplicemente perché durante la Guerra Fredda fu fatto proprio un progetto, The Shield, cioè praticamente difendere tutti gli Stati Uniti che se arriva un missile non ci arriva, perché c'è uno scudo di antiaerei, di armamenti che fermano tutti quanti i missili, compresi le nucleari. Ora, questa cosa è fatta? Non si sa. Però, da quel che ho capito, informandomi un po' di più, se una nucleare arrivasse negli Stati Uniti, la probabilità di fare un disastro è abbastanza bassa. Quindi gli Stati Uniti si possono difendere. L'Europa si può difendere? Non lo so, perché abbiamo totalmente ignorato le milizie per tanto tempo, quindi non lo so. Però allo stesso modo, la Russia non ha scampo. Chiuso il discorso NATO. Se volete aggiungere un'altra cosa, poi passiamo alla Cina.
Ma oltre alla questione NATO, noi abbiamo parlato di NATO-Russia, però ci sono un sacco di altri paesi del mondo, lasciando stare quelli che non si schiereranno perché non gli conviene, ma già abbiamo citato l'Australia, che probabilmente se dovesse mai scendere in campo scenderà a fianco della NATO, Australia, Oceania, in generale tutto il continente dell'Oceania con tutti i suoi stati. C'è qualche altro paese, il Giappone, che nel suo piccolo, ovviamente, perché non è che il Giappone abbia questa enorme potenza militare, perlomeno non a livello missilistico. Però può dare una mano. Parliamo di paesi abbastanza democratici. Vorrei dire anche la Corea del Sud, però penso abbia un attimo fatti suoi da gestire. Quindi non lo so. Però ci sarebbero molti altri paesi. E la Russia, al contrario, molti meno alleati. Abbiamo Russia, Bielorussia, Cina, punto interrogativo. Poi vediamo qual è
Vabbè, ma non ha scampo.
la risoluzione delle Nazioni Unite che votarono per condannare l'intervento russo. Si schierarono contro, quindi a favore della Russia, la Russia, la Bielorussia. La Corea del Nord e due paesi in Medio Oriente o in Africa.
Il punto però che risulta problematico è l'ambiguità cinese. Ora, a mio parere, la Cina non si schiererà con la Russia. Perché non gli conviene. Per un motivo. La Cina è molto razionale, molto pragmatica, soprattutto a livello economico. Fa ciò che gli conviene. Schierarsi con la Russia è stupido, per un semplice motivo. Loro, dagli scambi commerciali Cina-Europa, Cina-Stati Uniti, guadagnano molto, ma infinitamente, ma sproporzionalmente, incredibilmente, basta. In più rispetto a Cina-Russia. Cioè la Cina e la Russia hanno un legame di convenienza reciproca molto più basso. Ora, perché si dice che la Cina potrebbe entrare con la Russia? Non è che sono pazzi quello che lo dicono. Lo dicono perché il nemico del mio nemico è mio amico. Ok? Quindi, se il nemico degli Stati Uniti, Russia, io sono il nemico degli Stati Uniti, quindi Russia e Cina siamo amici. Ed è per questo che loro hanno firmato pure quel patto famosissimo in cui dicevano Russia e Cina hanno connessioni senza limiti. Allo stesso modo, però, io non vedo la possibilità. Cioè, sono uscite delle indiscrezioni che c'è un patto di mutua difesa tra Cina e Russia, però mi sembrano grosse indiscrezioni. Allo
Quella
stesso
cosa pure è che già la Cina si deve sostenere, la situazione pacifica che è quella che è, pure col patto tra Francia, Australia, Stati Uniti, è comunque una situazione già drammatica di suo, perché comunque si deve già tenere il suo mare, diciamo così, il suo oceano a difendersi. Non ha senso ma impelagarsi in una guerra di questo tipo, perché porterebbe sicuramente a una cessazione della situazione economica con l'Europa,
della
e
crescita
questo
economica.
non potrebbe. Poi dopo verrebbe anche meno proprio l'economia, perché le durante una guerra le economie soffrono, la Cina svaluterebbe.
No, io non vedo la Cina supporto militare alla Russia, forse un supporto economico.
La Cina, ad esempio, recentemente sta inviando armi alla Russia, ma a differenza della NATO non le sta dando. Le sta vendendo. È diverso.
E poi soprattutto tutte queste sanzioni, per come a noi ci stanno avvicinando agli Stati Uniti per il punto di vista del gas, la Russia li sta avvicinando alla Cina, perché in questo momento la Cina li sta sostenendo a livello economico. Questo è il discorso. Anche mettere troppe sanzioni porterebbe comunque una Russia sempre più assoggettata alla Cina. E di conseguenza quello converrebbe la Cina, non entrare in una guerra, ma sperare che gli europei continuino a mettere sanzioni e non facciano scoppiare proprio una guerra.
Infatti, il punto, e questa potrebbe essere molto controcorrente, secondo me dovremmo cercare di trovare un dialogo con la Cina e di cercare di ottenere un minimo di alleanza cinese. Perché? Perché fare i muscolosi con la Cina porterebbe la Cina ideologicamente a stare distanti da noi, Occidente, noi Occidente. E questo porterebbe la Russia ad avvicinarsi alla Cina perché è l'alternativa, non perché Cina e Russia non hanno un cazzo insieme, cioè anzi hanno anche conflitti, cioè veramente è l'alleanza delle alleanze, è proprio, non si sa, è fatta semplicemente contro l'America questa alleanza. Quindi se noi riusciamo a togliere questo circolo, avvicinandoci un minimo alla Cina, potrebbe convenire a tutti. Questo dico, quindi la Cina potrebbe essere una risorsa per l'Occidente, però la stiamo ignorando totalmente, anzi la stiamo maltrattando la meglio. Con tutto è che la Cina è lontano dagli ideali occidentali, i diritti civili, le cose, i diritti umani, tutto quanto, però un minimo di dialogo purtroppo si deve fare, a livello cinico lo dico.
La situazione è complicata. Noi oramai stiamo da un bel po' di tempo a cercare di riassumere un po' gli ultimi eventi. Se volete concludere con qualcosa e poi passiamo ai saluti finali.
La guerra non si fa! Evviva la
Peace
pace!
and love, peace and love. Dopo queste affermazioni, le guerre nel mondo sono cessate.
Chiamiamo, non so chi è che consegna i premi Nobel, però vi candidiamo al premio Nobel per la pace entrambi. Vediamo se ve lo danno. Comunque,
Votate, votate.
ringrazio Giovanni e Marco per essere stati qui con me oggi a parlare, a cercare di fare un po' qualche chiarimento sulla situazione in quest'ultimo mese. Ringrazio voi, sperando che ci abbiate seguito fino alla fine. Ringrazio come al solito tutta la redazione del Cactus, tutto lo staff di Radio Cactus, la professoressa referente, la dirigente scolastica e tutta la scuola in generale. Vi ricordo nuovamente di seguirci sui nostri social. Oltre a quelli di Radio Cactus, seguiteci anche sui nostri profili Instagram privati.
Piro, ma chi verrà dopo di noi? Io e te siamo noi l'anno prossimo, no? Lasceremo Radio Cactus, lasceremo la nostra creatura.
Allora lasceremo a Marco. Marco, dovrai trovare i nostri degni eredi.
Lo farò, lo farò.
Devi trovare Giovanni Junior. È seria
La
come
premio
cosa.
Nobel per l'economia, già ce l'ho pronto.
Ragazzi, quindi stavo dicendo, seguiteci anche sui nostri profili Instagram privati perché i follower non ci fanno schifo, ve li lasciamo sotto in descrizione, come vi lasciamo anche i link utili per capire un po' gli argomenti di questa puntata. Nuovamente vi salutiamo e vi auguriamo una buona giornata.